Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come dicevamo introducendo la celebrazione, anche questa domenica stiamo in questo paragone della semina. Gesù prendeva dalla vita comune, dalla vita di tutti i giorni, esempi che potessero essere utili alla gente per capire. E direi che dopo tanti secoli torna ad essere utile questo per noi, no? Perché, vedete, anche in questo momento, dove la nostra civiltà industrializzata è lontana dal mondo rurale dei nostri paesi, quello che hanno fatto gli apostoli quella sera con Gesù diventa di nuovo necessario. Ce la spieghi questa parabola della semente della zizzania? Così come facciamo sempre, facciamo tutte le domeniche, è compito del sacerdote che rappresenta Gesù di nuovo spiegare. E spiegare quegli elementi che in questa parabola, come anche nella parabola che abbiamo ascoltato domenica scorsa, Gesù stesso si è degnato di chiarire. Non tutte le parabole sono così. Soltanto due o tre nel Vangelo hanno il dono di questa spiegazione che Gesù faceva. Io direi che è molto bello pensare anche a questo momento della messa, o a questi momenti che noi possiamo ritagliarci durante l'estate di approfondimento di argomenti religiosi, come un momento di intimità con Gesù. Gesù che predicava tutta la folla, a queste centinaia, migliaia di persone che andavano da lui, ma che poi aveva con gli apostoli questo rapporto di intimità, tale che di sera, quando gli altri erano andati via, questi potessero permettersi di chiedere delle spiegazioni, spiegazioni delle quali abbiamo fortemente bisogno per la nostra vita. Io vi dicevo domenica scorsa che una delle situazioni nelle quali noi, pur portando frutto, non portiamo il frutto pieno che Gesù chiede, è quella situazione di sufficienza, di leggerezza che noi abbiamo davanti alla parola di Dio, no? Arrivare davanti al Vangelo, per esempio, e dire le so già queste cose, io so già tutto. No, non è così. Non è così semplice. Non sappiamo tutto, e quanto più noi approfondiamo il Vangelo, tanto più troviamo nutrimento per il nostro cuore, tanto più troviamo materiale utile per la nostra vita spirituale. E allora anche in questo Vangelo, che abbiamo già ascoltato, quindi che non è il caso appunto di riassumere, noi che cosa vediamo? Vediamo anzitutto la proclamazione di due grandi verità di fede. Quando dico verità di fede non dico cose attinenti alla fede, non dico cose fondamentali, dogmi della nostra fede. Primo, che esiste il diavolo. Mi sono già fermato in Quaresima, su questo non mi ripeto. Però quando voi pensate che la Bibbia, tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, con riferimenti espliciti o impliciti, parla 800 volte del diavolo, del maligno, voi potete realizzare che questa cosa non è affatto opinabile, come qualcuno dice, no? È il diavolo, sì, sembra quasi una storiella inventata per tenere buoni i bambini. Non è così, perché se è vero come è vero che basta una volta che una cosa sia presente nella parola di Dio per essere da noi oggetto di fede, basta che Gesù abbia detto una volta una cosa perché noi la crediamo, e la crediamo come verità perché viene insegnata dal Figlio di Dio, cosa dovremmo dire per una cosa che è ripetuta 800 volte? Se non sbaglio 823, ma non state sui numeri che dico io, perché sapete che sono un problema da questo punto di vista matematico. Quindi, però, è così. Dunque il diavolo esiste, ed esiste non come il male del mondo, come qualcuno lo ha molte volte rappresentato, no? Assomma questa parola, il maligno, il diavolo, tutto il male che è nel mondo. No, no, esiste come essere personale, creato buono da Dio, ribellatosi a Dio e per questo condannato da Dio. In un modo irreversibile, il diavolo non si potrà convertire, perché essendo puro spirito ha delle decisioni irrevocabili. Corollario di questa verità è l'esistenza dell'inferno, che abbiamo ascoltato anche nel Vangelo di oggi più volte, come luogo dove c'è il fuoco, come luogo dove c'è la sofferenza, come luogo dove la zizzania viene bruciata. Cioè quanti operano il male, la parabola dice i figli del maligno. Negare il diavolo e negare l'inferno significa essere fuori dalla nostra religione. Qualche teologo, sapete benissimo anche voi, ha fatto anche su questo delle opinabili riflessioni. No, l'inferno non esiste, e se esiste è vuoto. E quando sentiamo Gesù che parla come ne parla oggi dell'inferno, o quando ci parla di una strada spaziosa e larga che porta alla perdizione, e dice Gesù sono molti quelli che la percorrono, fate voi le debite conclusioni. Io non so come la pensate voi, ma io faccio il tifo per il figlio di Dio piuttosto che per un uomo che fa belle trovate seduto a tavolino a pensare, secondo lui, cose teologiche. La seconda verità di fede che il Vangelo di oggi ci presenta è questa verità del giudizio, il giudizio finale. Noi sappiamo che ci sarà un giudizio universale, cioè che alla fine di tutte le cose create, quando tramonterà il giorno che conosce la storia dell'umanità, ci sarà il giudizio di Dio su tutta la storia dell'uomo. Ma noi sappiamo anche che c'è il giudizio particolare, cioè che Dio pronuncerà un giudizio su di me, su di voi, su tutti noi uomini, nel momento esatto della nostra morte. E questo giudizio, di questo parla la parabola, è un giudizio che spetta a Dio. È quella annotazione che fa la parabola quando i servi vanno a riferire al padrone, ma sradichiamo, non sradichiamo, il padrone dice alt, non è adesso il momento e non siete voi quelli che dovete fare questo lavoro. Ci sarà dunque questa realtà che noi dobbiamo tenere presente. Noi non viviamo sulla nostra vita così indipendenti, in un modo assoluto rispetto a Dio, no. Noi viviamo una vita che è in relazione con Dio, e quello che noi facciamo conta davanti a Dio. Conta il bene e conta il male. Conta il positivo che noi facciamo e conta anche il negativo. E nel cuore di Dio, in quel libro che l'Apocalisse chiama il libro della vita, che sarà aperto il giorno del giudizio davanti a tutta l'umanità, è scritto esattamente quello che noi abbiamo fatto di buono e quello che noi abbiamo fatto di cattivo. Tutto quello che gli uomini hanno compiuto, le azioni che noi abbiamo fatto, le nostre scelte, le nostre decisioni. Nell'inno di Esire è bellissimo anche in latino questo, L'inno dice così: Liber scriptus proferetur. Quel giorno sarà presentato questo libro scritto, dove state pur sicuri che non mancherà nulla, neanche un elemento della nostra esistenza. Però fermiamoci un attimo sulla prima delle parabole. Ne abbiamo sentito tre, sono parabole presenti nel capitolo 13 di San Matteo e sono parabole del regno. Che cosa vuol dire? Riguardano la Chiesa, riguardano la Chiesa nel mondo, riguardano anche il nostro cuore. Sono queste due realtà. Noi altre volte abbiamo spiegato che cos'è il regno di Dio. Il regno di Dio è la Chiesa oggi sul mondo, agli stessi confini della Chiesa, il regno di Dio oggi nel mondo. Il regno di Dio però è anche la mia anima, nella quale Dio lavora e per la quale devo lavorare anch'io. Il regno di Dio poi in un modo finito, ma in questo momento questa realtà non ci riguarda, è il definitivo approdo della nostra esistenza, il paradiso, il regno di Dio inteso in quel modo lì. Quindi queste tre valenze. Oggi teniamo presenti le prime due, la Chiesa e la nostra anima. La parabola cosa insegna? Insegna che nel mondo e nella Chiesa è presente il male. E questo non ci deve scandalizzare, non ci deve meravigliare. Quelle espressioni che tante volte sentiamo, diciamo che sono soprattutto espressioni che dicono gli anziani, no? Ah, quando io ero giovane il mondo non andava così, e questi peccati non si facevano, stai tranquillo. Che il mondo gira sempre in quel modo lì e che le cose degli uomini sono sempre quelle. Sapete cosa c'era prima? Non ho la pretesa di dare le soluzioni ai problemi del mondo, ma prima non c'era questa comunicazione globalizzata che c'è oggi, per cui le cose succedevano ma non venivano conosciute in 5 minuti da tutta l'umanità. Ma vi assicuro che se andate a vedere la storia dell'umanità, ce n'erano cose, ce ne sono state sempre. Nella Chiesa e nel mondo il male c'è. Nella Chiesa e nel mondo c'è chi compie il bene e chi compie il male. Io dico che di questo non dobbiamo meravigliarci. Non dobbiamo meravigliarci anche quando sono delle cose grosse, delle cose preoccupanti. Perché Dio questo lo sa benissimo. È Lui che vuole questa dinamica. Nella Chiesa e nel mondo ci sono i figli di Dio, come Gesù ha detto nella spiegazione della parabola, e ci sono i figli del maligno, ci sono i figli della verità, i figli buoni del Signore, che non sempre sono molto intraprendenti nel difendere la verità e nel testimoniare la fede. E poi ci sono i figli del maligno, che hanno questa specie di marcia in più, no? Per cui sono molto accesi, molto presenti, molto vivi, e che sembra, tante volte, ma sembra soltanto, che prendano il sopravvento sulla storia dell'umanità e sulla storia della Chiesa. Io dico, non so se condividerete questa riflessione, che è tanto sbagliato vedere soltanto il male, dire come tanti dicono, no? Oh, oggi tutto va male, le cose sono tutte negative, non c'è più nessuno che si comporta bene, una catastrofe. È tanto sbagliato questo come tanto sbagliato dire quelle frasi che purtroppo noi ascoltiamo spesso. Il male non c'è più, che cos'è il peccato, che male c'è. Oggi non è più male niente, non è più male niente. Ma questa cosa non è più peccato, una volta era così, adesso, come se la parola di Dio avesse stagioni, avesse maturazioni. È tanto sbagliato vedere che tutto è negativo, come è molto sbagliato ignorare che ci sia il male, ignorare che ci sia questo lavoro del maligno e permettere quindi al maligno di rovinare la vita nostra personale, la vita delle famiglie e la vita delle comunità. Perché sapete, avete sentito la parabola, no? Non mi piace fare il riassunto quasi che non foste attenti o non aveste capito, l'avete sentito? La spiegazione che dà Gesù è questa, questo padrone che dice: ma è venuto il nemico di nascosto, ha fatto questo danno. Dice Gesù: questi sono i figli del maligno, i figli del demonio, i quali fanno proprio così. Maggiormente tu ignori questa realtà, più tu vivi senza pensarci, più libertà hanno di spazio. E questa è anche una parabola che Gesù ha detto nel Vangelo. Quando la casa di un uomo ricco è ben vigilata, la casa sta al sicuro. Ma se quell'uomo si dimentica e lascia le porte aperte, le finestre spalancate, cosa succederà della sua casa e dei suoi beni? Lo comprendiamo tutti. Entreranno i ladri, deprederanno tutto. Nel momento in cui uno vive con questa dimensione, il diavolo non c'è, l'inferno non esiste, che male c'è oggi a fare le cose, oggi è tutto permesso, possiamo comportarci comunque ciascuno come vuole, senza far riferimento a norme morali che ti vengono direttamente da Dio, che alla fine è l'unico che può darcele, come è detto nella presentazione dei comandamenti, no? I comandamenti, anche qui, li abbiamo imparati male. Quando io anche al catechismo chiedo ai ragazzi, dimmi il primo comandamento, non avrai altri Dio all'infuori di me. Questo è il contenuto del primo comandamento. Allora dico, bravissimo, hai detto giusto. Perché tante volte si diceva così, non avrai altro Dio, ma prima si faceva precedere la frase, io sono il Signore tuo Dio. Quello non è materia del primo comandamento, quella è la presentazione che Dio fa. Quello vale per tutti i comandamenti, no? Io sono il Signore tuo Dio, vuol dire che Dio ti dice, io solo ho l'autorità di comandarti la strada da percorrere. E allora, ecco, quando noi viviamo così, ignorando volontariamente la presenza del maligno, negandolo anche nel male che viene fatto all'interno delle famiglie, all'interno della società, che cosa facciamo? Gli permettiamo di fare tutti i danni che vuole. Esattamente come se uno di noi, partendo in ferie, Dio non voglia, avendo pure chiuso abbastanza bene la sua casa, non la chiuda abbastanza bene quanto è necessario perché i ladri non entrino. E tornando dalle ferie trovi che tutto è devastato e le cose belle della sua casa sono state portate via. Il maligno, questa zizzania che viene seminata nella storia delle nostre famiglie, nella storia personale di ciascuno di noi, nella storia delle nostre comunità, della Chiesa e del mondo, il maligno è presente. Voi poteste farmi una domanda, non so se ci avete già pensato, però mi piace fornirvi materiale per la riflessione. Avreste potuto farmi questa domanda, ma Don Chicco, se i servi sbagliano a dire sradichiamo la zizzania, tanto che il padrone li rimprovera, non è adesso il momento, non lo dovete fare voi, qual è l'atteggiamento giusto dei servi? L'atteggiamento giusto dei servi è quello che abbiamo sentito. I servi si dovevano accorgere che la zizzania c'è. E questo è l'insegnamento che passa per noi. Perché quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che il male c'è, che questo lavoro del maligno è presente all'interno del mondo e della Chiesa, non vuol dire che Dio è contento che ci sia il male. E per questo noi, valutando bene che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, dobbiamo decidere da quale parte schierarci. In altri termini, sapete cosa insegna questa parabola? Ci insegna, tu che cosa vuoi essere con la tua vita? Vuoi essere il buon grano che cresce nel terreno di Dio, che il Figlio di Dio ha piantato e che cresce? O vuoi essere zizzania? In questo modo vedete che la parabola si avvicina molto a quello che abbiamo detto domenica. Domenica scorsa era, che terreno sei? Sei un terreno che dà frutto o un terreno che non dà frutto? Sei un terreno che non dà frutto, quale tipologia sei? Strada, spine, sassi? Se dai frutto, 30, 60, 100? Oggi il Vangelo dice uguale, ma tu, nella tua vita familiare, pensateci, perché ciascuno di voi, di noi, ha la sua vita familiare. Allora, ciascuno di voi che è presente oggi alla messa, con la moglie, con i figli, col marito, con i figli, con gli altri parenti, tu vuoi essere zizzania o vuoi essere grano buono? E al lavoro, cosa vuoi essere? Zizzania o grano buono? Ecco perché quello che noi dobbiamo fare, il compito nostro, come la parabola insegna per i servi, non è di andare lì a sradicare, a fare crociate, a sentirci paladini di non so quale autorità che Dio non ci ha dato, perché Dio si tiene per sé il suo lavoro e vi assicuro che lo sa fare bene, ma dobbiamo essere qui, al nostro posto, per riconoscere quello che è sbagliato e quello che è giusto e per scegliere che cosa vogliamo essere nella nostra vita. Se io dicessi che abbiamo del tutto lasciato perdere questo atteggiamento, voi che cosa mi direste? Oggi noi abbiamo paura di dire la verità. Abbiamo paura di dire quando una cosa è peccato e quando una cosa non lo è. Guardate che dire questo non vuol dire condannare nessuno, eh? Quando io dico questo atteggiamento è un atteggiamento peccaminoso, sbagliato, sto semplicemente applicando un comandamento a un caso. Abbiamo sentito anche nella prima lettura, la misericordia di Dio non chiude le porte davanti a nessuno. Ci dà un po' fastidio questo, eh? Però, ipoteticamente parlando, se Hitler alla fine della sua vita, dopo che ha fatto tutto quello che ha fatto, si fosse sinceramente pentito, ma sinceramente vuol dire sinceramente, eh? Se fosse sinceramente pentito, che cosa pensate che avrebbe fatto la misericordia di Dio? L'avrebbe tenuto fuori? No, l'avrebbe perdonato. Così come Dio avrebbe perdonato Giuda dopo che ha fatto quello che ha fatto. Così come Gesù ha perdonato Pietro dopo che per 3 volte si è vergognato di conoscerlo e ha rinnegato di averlo mai visto davanti a una serva. Il nostro compito è questo: riconoscere e dire la verità. Riconoscere e dire che nel mondo non è tutto grano, c'è anche la zizzania. Intanto, certamente, la prima cosa sarebbe non essere zizzania a noi. Seconda cosa, dire la verità. Una mamma e un papà che non prendano posizione sulle cose che oggi i ragazzi dicono, indotti da questo, dalla scuola, dal computer, dal televisore e da tutte le cose che nutrono il loro cuore, purtroppo, diventano zizzania. Quando noi, e questa cosa qui, la storia ce la farà pagare sempre, per sempre ce la farà pagare con gravità, quando noi dovevamo votare contro l'aborto e il divorzio e non l'abbiamo fatto, dicendo quella famosa frase che è una stupidaggine: io non sono d'accordo con l'aborto, non sono d'accordo con il divorzio, ma voto a favore, così chi lo vuol fare lo fa. Vedi tu che il referendum è sapere che cosa pensi tu, non è altro, quindi fuori proprio dalla logica. Ecco, quando noi abbiamo fatto queste cose qui, quando noi non siamo capaci di dire la verità oggi sull'aborto, sull'eutanasia, sulla questione della famiglia, sulla questione della sessualità sbagliata che viene insegnata ai nostri ragazzi, propinata dalla scuola e dalla moda, noi siamo zizzania. Quando si parla della famiglia allargata, quando si parla di matrimoni gay, quando si parla della possibilità di adozione, noi, se non interveniamo, siamo zizzania. Sapete che per queste parole che vi ho detto, io, se entra la legge di questo scalfarotto Ivan, progetto di legge, andrei in galera solo per questo? Ci andrò, venite a trovarmi, ma non riusciranno a star zitta la Chiesa, star zitti i preti con una legge. Però è questo: noi siamo chiamati a riconoscere quando il grano è grano e quando la zizzania è zizzania. E per questo, cari fratelli e care sorelle, non serve altro se non ascoltare la parola di Dio, farci illuminare dall'insegnamento di Gesù e poi riflettere. Tornerete a casa, durante la settimana penserete a questa parola che avete ascoltato la domenica alla messa, provate a dire ogni giorno: oggi scelgo di essere grano, scelgo di essere grano a scuola, di essere grano con i miei figli, di essere grano al lavoro, di dire la verità, di dire quella verità che Gesù è venuto a portarla. Essere zizzania non è soltanto una cosa che ci tocca qui oggi, eh? Dice: sono zizzania, pazienza. No, è una cosa che tocca la vita eterna. Il giorno del giudizio gli angeli di Dio, quelli sì, sono incaricati da Dio, non noi, faranno questa distinzione tra il bene e il male, raccoglieranno ciò che è sbagliato perché sia bruciato nel fuoco dell'inferno e metteranno nei granai di Dio, bellissima immagine del paradiso, quelle persone che sono cresciute con il sole della grazia di Dio, con l'acqua dei sacramenti e della parola, nel terreno fertilissimo della Chiesa, come un grano speciale per il regno dei cieli. Chiediamo alla Madonna Santissima di aiutarci a maturare bene nel nostro cammino di fede quei valori che Gesù oggi ha seminato nel nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.